I muri ancora ricordano epigrafi, monumenti e memorie della guerra e della resistenza a Roma 1943-1945. Mugavero Giuseppe, Viterbo, Massari 2016. Codice ISBN 9788845702976. Lettore 2567, Busatto Federica. Presentazione di Antonio Parisella. Giuseppe Mugavero ha aggiornato e integrato la sua, a ben diritto, famosa rassegna di immagini e schede storiche informative sulle epigrafi residenziali esistenti sui muri e negli spazi urbani di Roma. La prima edizione del suo libro, nonostante la tiratura elevata, è infatti da tempo esaurita. A diffonderla contribuirono l'Ampi di Roma, che ne aveva promosso la realizzazione, il Museo Storico della Liberazione, che ne rilevò l'importanza per i suoi scopi educativi e di promozione culturale. Nei poco più di 10 anni trascorsi dalla prima edizione, l'autore è stato un solerte e impegnato viaggiatore della memoria in vari luoghi della città, dove lo avevano richiesto scuole, biblioteche, centri sociali, associazioni, comitati, centri anziani e financo parrocchie, luoghi in cui le sue pagine avevano sollecitato le ricerche e la valorizzazione di persone ed eventi variamente ricordati in rioni, quartieri, suburbi, fin quasi al limite della campagna. A volte gli alunni di alcune scuole ne hanno tratto occasione per una mostra o per una messa in scena, altre volte è stata un'associazione che ha promosso itinerari nel territorio. In altre occasioni, infine, si sono costituiti appositi comitati per ripulire e restaurare lapidi abbandonate o danneggiate, ma talora addirittura rimosse o distrutte. È stata proprio la vitalità testimoniata da queste iniziative, oltre alle frequenti richieste del libro in lettura nella nostra biblioteca o di invio da parte di altre biblioteche, istituti e centri di ricerca non solo italiani, che ha stimolato il museo, con il decisivo apporto di Roma Capitale, a realizzare la presente nuova edizione, completamente rivista e aggiornata, di fatto un nuovo libro rispetto al precedente, come indica anche la modifica nel titolo. Chi volesse più ampie riflessioni sulle memorie resistenziali potrà riferirsi all'articolata prefazione nella precedente edizione, che può essere anche richiesta in PDF a info@museoliberazione.it. E ricordiamo che per approfondimenti o informazioni sulle biografie, come per qualsiasi aspetto della Resistenza a Roma, è disponibile la ricca biblioteca specializzata Guido Stendardo e le serie documentarie dell'Archivio Storico, oltre ad alcuni database, consultabili nella sala di studio del museo. Se ci rendiamo sensibili a considerare la resistenza all'interno delle grandi trasformazioni della realtà produttiva, sociale e civile della Roma dell'epoca, nel loro legame con i luoghi e le strutture urbane, possiamo anche percepire meglio i problemi e le possibilità che si pongono oggi nella trasmissione della memoria. L'attenta considerazione di lapidi e monumenti conferma la rappresentatività ideologica e sociologica dei resistenti, e già per la loro dislocazione anche indizi e informazioni sulla presenza territoriale della resistenza. Poco si è finora riflettuto sul fatto che dal 1921 al 1931 Roma era passata da poco più di 500.000 abitanti a oltre 1 milione. Dopo circa 1900 anni era tornata la popolazione stimata per il periodo di Augusto. Ma questo mutamento significava che Roma era diventata la più grande concentrazione di ceti medi, in particolare impiegatizi e militari, ma ad un tempo anche la terza città industriale d'Italia, pur senza grandi industrie. Sul piano territoriale, per effetto della politica urbanistica del fascismo, essa aveva assunto il carattere che poi a lungo ha mantenuto, una successione per fasce di insediamenti che alternavano classi dirigenti, ceti medi e classi popolari, secondo gerarchie territoriali di rioni, quartieri e suburbi, che erano anche gerarchie sociali, fino all'emarginazione e all'isolamento delle borgate al limite della campagna o in mezzo ad essa. Era una città molto estesa, nella quale non era agevole muoversi e comunicare già in tempo di pace, e lo era diventato ancor più difficile in tempo di guerra, per farsi quasi impossibile durante l'occupazione nazista, quando si stima che nel suo ventre trovassero ospitalità almeno altre 500.000 persone, tra sfollati, profughi, rifugiati e clandestini di ogni natura, genere e nazionalità. Un fatto, questo, che aveva dato rilievo a nuove relazioni sociali e territoriali nei tradizionali rioni, nei nuovi quartieri come nei suburbi e nelle borgate. Nelle lapidi e nei monumenti c'è traccia anche di altre presenze: avvocati, commercianti, preti, militari, e con esse quelle di artisti, filosofi, scienziati, giornalisti e operatori dell'editoria e delle comunicazioni, professori e studenti universitari, uomini di cinema e di teatro. Era questa una diretta conseguenza del ruolo che a Roma aveva attribuito il fascismo, al fine di farne anche la capitale della cultura nazionale dello Stato, rafforzandone le tradizionali istituzioni culturali e istituendo in essa nuovi enti di ricerca e di produzione, come il Consiglio Nazionale delle Ricerche, l'Istituto Superiore di Sanità, Cinecittà, l'EIAR, eccetera. Rispetto al passato prossimo, la società nel suo insieme sembra oggi più attenta al problema della perdita delle memorie collettive, con la conseguente incidenza sulle identità sociali e civili. Le memorie della resistenza non sembrano più così drasticamente condannate ad essere spazzate via insieme al sistema politico, che si era legittimato proprio sulle politiche della memoria e sull'uso pubblico della storia dopo gli anni Sessanta. La città non è per tutti senza luoghi e non tutti i ragazzi sono necessariamente senza tempo. Non so se si tratti del bisogno di identità storiche e territoriali da ricreare all'interno di comunità urbane reali o virtuali, ma la produzione delle novità metropolitane appare meno veloce, scontata e diffusa di quanto era apparso. Soprattutto la prevalenza del presente appare meno disancorata dal passato di quanto fosse possibile ipotizzare. Del resto, l'esistenza di nuovi cittadini immigrati o figli di immigrati pone il problema di dare ad essi la consapevolezza del patrimonio materiale e immateriale della città dove vivono. Credo tuttavia che per molti, soprattutto i più giovani, costituisca sempre una sorpresa confortante e stimolante scoprire che a Roma, come in ogni luogo d'Europa, nelle città come nelle campagne, nelle fabbriche come nelle scuole, nelle istituzioni pubbliche come nelle comunità religiose, uomini e donne di ogni età, appartenenza etnico-linguistica, condizione sociale o esperienza professionale, nella differenza delle loro convinzioni ideali ed etiche, ma anche nella a volte disperata volontà di sopravvivere in quanto singoli o in quanto famiglie e gruppi sociali, abbiano trovato la forza di opporsi e di lottare contro il nazifascismo, e che lo abbiano fatto per un complesso di valori che si racchiudono nell'espressione dignità della persona umana, alla quale si riferisce esplicitamente l'articolo 2 della Costituzione della Repubblica Democratica. Introduzione. Questa nuova versione dei Muri ricordano è nata praticamente nel 2002, subito dopo la pubblicazione del volume originario. Dall'accoglienza che ebbe quel lavoro fin dal suo esordio, fui incentivato a proseguire la ricerca per approfondire lo scopo che mi ero prefisso, fare di questo studio un veicolo di conoscenza storica della città di Roma per gli anni 1943-1945, attraverso il recupero delle memorie epigrafiche e di ogni traccia significativa rinvenibile nella città, allo scopo di fornire uno strumento di ricerca sulle vicende locali, a fini didattici e culturali. In tutti questi anni ho sentito il bisogno di continuare a lavorare per il recupero delle tracce di memoria, assistendo purtroppo anche alla loro sparizione, come nel caso di quelle presenti nel complesso degli ex mercati generali, quella del martire ardeatino Otello di Peppe d'Alcide, oggetto di un incendio nel locale di via Pietro Giannone, o quella rimossa da largo Monte Martini, nei pressi di Piazza dei Cinquecento, dopo il trasferimento della sede dell'azienda di trasporti romana. Malgrado tali perdite materiali, resta comunque il loro ricordo e il fatto che se erano state collocate in quel determinato luogo, ciò stava a rappresentare una testimonianza su personaggi ed eventi importanti della storia della Resistenza e non soltanto romana. La memoria epigrafica continua a mantenere la propria funzione di memento, di riflessione, di materializzazione di un evento o di un protagonista. Ciò è vero sia che si pensi alla scuola ebraica creata per sopperire all'educazione dei giovani espulsi nel 1938 dalle scuole pubbliche o alla deportazione di militari italiani dopo l'armistizio o all'opera dello sloveno Kotnik in Roma. L'insieme di tali ricordi fornisce una più ricca panoramica, senza soluzione di continuità, degli eventi dal 19 luglio 1943 al 5 luglio 1944, tramite questa ausiliaria della storia che è l'epigrafia. Va anche detto che a Roma sono ormai minime le tracce delle memorie epigrafiche del regime mussoliniano, simboli e datazione fascista, a causa della damnatio memoriae che dopo il 26 luglio 1943 fece cancellare tutte le tracce del ventennio. Non mancano tuttavia alcuni esempi ancora visibili sui quali torneremo. Anche in questa nuova versione del mio lavoro il lettore troverà accanto a coloro che sono ricordati nelle epigrafi un vario mondo di personaggi che gravitarono intorno alla loro attività e o ne condizionarono la vicenda umana. Per esempio gli intellettuali che contribuirono alla loro educazione politica, i delatori che li fecero arrestare, i loro torturatori, i rapporti che ebbero con figure importanti della Resistenza, i militari che si sacrificarono nella lotta contro il nemico nazifascista, ma anche figure più marginali come i tipografi, protagonisti anch'essi della lotta partigiana, i gregari e i patrioti, i testimoni e i familiari che aiutarono alla lotta clandestina dei propri amici e congiunti. Quando necessario, ho citato anche i grandi della scena politica mondiale per l'influenza che ebbero sugli eventi romani. C'è stato un ulteriore lavoro anche in campo fotografico. Alle foto che erano state fatte dall'amico scomparso Goffredo D'Orazio, frutto di un suo profondo amore per la memoria resistenziale romana e laziale, e a quelle personali, fatte a volte dopo il restauro delle epigrafi o all'atto della loro apposizione e talvolta frutto di mera fortuna, si affiancano quelle dei fotomani. Questo gruppo fotografico fondato da Luciano Calvani, oltre a rendere migliori qualitativamente le immagini esistenti, ne ha aggiunte altre, tratte da mostre fotografiche molto significative. Sono immagini che, pur ricordando eventi vecchi di oltre 70 anni, le rendono più vicine alla nostra quotidianità. In questa nuova edizione del libro si è cercato di non presentarle in forma statica e avulse dall'ambientazione o dalla storia del territorio. Un esempio per tutti può fornirlo l'evoluzione della memoria di Eugenio Colorni, le immagini degli spezzoni di marmo, residuo dei vandalismi neofascisti, sono state sostituite da un'unica lapide, moderna e più esplicativa, apposta nel luogo in cui, secondo la testimonianza più attendibile, l'intellettuale socialista venne ferito a morte. Per quanto riguarda i testi e la bibliografia, si è cercato innanzitutto di dare maggior risalto a vicende e personaggi dei vari quartieri, attingendo anche dalla documentazione più recente, come nel caso del Quadraro e di Monte Sacro, per renderne possibile l'uso didattico e come guida per percorsi storici. Oltre ai testi e alle foto, elementi fondamentali di questo lavoro, funge da guida alla storia romana italiana del 1943-1944 anche la toponomastica, citata dettagliatamente nell'indice per municipi, che a volte si affianca e a volte si sostituisce alle memorie epigrafiche. In molte zone, come l'Eur, il Torrino, Spinaceto, Cesano, Giustiniana, le targhe con i nomi delle strade rappresentano una memoria storica, da sole o nel loro complesso. Nomi come via Candido Manca, via dei Martiri di Coò, o che ricordano semplici soldati che combatterono eroicamente per la difesa di Roma, la strada dedicata alla scienziata ebrea Anna Foà, rappresentano una guida a loro modo, anche quando la loro segnaletica è anonima, senza didascalie. Riportandole, si è voluto recuperarle dall'oblio e salvarle dall'anonimato. In controcopertina se ne offrono degli esempi. In queste pagine i termini di martire e martirio accompagnano la biografia di molti personaggi Essi derivano dal greco e indicano rispettivamente il testimone e la testimonianza. Al riguardo ho fatto mio il pensiero di Federico Chabot, l'idea di nazione, per dare un più ampio significato a questi termini che compaiono frequentemente nelle biografie e nelle epigrafi dedicate ai partigiani trucidati per rappresaglia nella guerra di liberazione, e a Roma in particolare ai caduti delle Ardeatine, di Bravetta e della Storta. Lungi dall'apparire enfatico e inadeguato, il termine acquista invece un suo significato specifico secondo quanto ha scritto il grande storico Federico Chabot, l'idea di nazione. Gran mutare del senso delle parole. Per 18 secoli il termine di martire era stato riservato a coloro che versavano il proprio sangue per difendere la propria fede religiosa. Martire era chi cadeva col nome di Cristo sulle labbra. Ora, per la prima volta, il termine viene assunto a indicare valori, affetti, sacrifici puramente umani, politici, i quali dunque acquistano l'importanza e la profondità dei valori, affetti, sacrifici religiosi, diventano religione anch'essi. Pagina 10.